it. Niente di più facile, ci potete ascoltare un po' da dove vi pare. E fatelo, perché comunque i nostri contenuti sono sempre freschi, interessanti, aggiornati alla mod. 18:10 oggi, martedì 11 ottobre, giornata bellissima, autunnale, di quelle che piacciono a me. Anche se forse, forse, dico forse, un pelino caldo, visto che all'orario di mezzogiorno, in circa fino alle 4:30-5, c'erano 27 gradi, era pieno di zanzare e io sono stata, cioè, le zanzare mi hanno colto impreparata, credo come a chiunque che ha già messo via gli autan, ha già messo via i vari zampironi, raid, tutti gli strumenti, no, di difesa naturale che noi esseri umani abbiamo contro queste bestie di Satana che sono le zanzare, e quindi sono piena di bozzi. Ecco, questa è stata la mia giornata. Voi invece come state? Un ricordo, vorrei mandare un saluto a Patrizia, che è una signora che purtroppo ci ha lasciato oggi. C'è stato il rosario, quindi era la zia di Andrea, il mio compagno. È una signora molto molto carina, che non ho potuto conoscere approfonditamente, ma che mancherà tanto, quindi a lei un pensiero e un momento così di ricordo. Bando alle ciance tristi. 333-964-9949 è il numero della messaggeria di Radio Parma, che potete proprio, cioè, se io fossi in voi, la cosa più semplice è prendere il vostro bellissimo smartphone e scrivere nuovo contatto Radio Parma, oppure Radio Parma è questo nostro unico di questa funzione, e salvate proprio il 333-964-9949. Se vi sentite ispirati, volete lamentarvi o fare una dedica o esprimere un pensiero o dire ciao Lorella, come stai? Sono Marco, ti amo. Il numero della diretta è 0521 46 42 46. Boss con Do I Love You, una nuova avventura per lui nel 2002, con questa canzoncina allegrotta, molto ballereccia, che ci piace assai. Vediamo cosa succede nel mondo, vediamo cosa succede soprattutto sul webs, vediamo cosa si racconta in giro per l'etere. Si dice, o da boomer, non lo so. Andiamo a vedere cosa dice Eddie Redmayne, per intenderci protagonista di film come quello delle creature magiche di J.K. Rowling. I ruoli complicati che gli piacciono da sempre, si è messo nei panni stavolta di un serial killer realmente esistito. Vediamo chi era e ve lo dico dopo. The Good Nurse, vabbè, lui appunto Charlie Cullen, il serial killer realmente esistito, un infermiere dietro cui reputazione e compassione si nascondeva un sociopatico e omicida. Ma andiamo a vedere invece Meghan Markle, quella regola di stile mai seguita nonostante la regina. Abbiamo delle proposte. Oh signore, sono sparite 100 paia di scarpe a Hilary Blasi. No, non fa ridere. In quella che si prospetta essere l'eterna saga del divorzio Totti Blasi, continuano a farsi dei tiri mancini lei e il marito, ormai insomma ex partner, che veramente potremmo anche, no? Potrebbero anche risparmiarsele. E Jamie Oliver, ve lo ricordate quello che doveva essere il chef delle scuole, quello inglese, che combatteva l'obesità nelle classi? E un video che ha fatto il giro del web super virale è stato quello in cui come si chiama l'attore di Ritorno al Futuro, adesso ve lo dico subito. Martin McFly è il nome del Michael J. Fox, grazie, si è incontrato con il collega Christopher Lloyd, che era appunto l'attore che interpretava Doc. Il video è diventato subito virale. Purple Disco Machine, che poi sarebbe una macchina viola da discoteca, cioè tipo lo strobo, potrebbe essere. Insieme a Sophie and the Giants alle 18:23 minuti e prima della nostra pubblicità vi avevo anticipato appunto che l'attore, bravissimo a mio avviso, Eddie Redmayne l'ha fatto di nuovo, aperte e chiuse virgolette, la PPI, uno scherzetto? No, ha scelto di nuovo un ruolo un po' complicato. Se vi ricordate, tra l'altro, lui, protagonista di un film in cui interpretava un personaggio transgender, aveva dichiarato che anni dopo, con il movimento appunto, col progresso, ecco, del movimento transgender e del fatto che sarebbe giusto utilizzare degli attori transgender per dei ruoli transgender, aveva detto: avrei lasciato volentieri, cioè col senno di poi, ora che ho capito certe cose, avrei lasciato volentieri il ruolo a un attore transgender. Quindi anche, voglio dire, una persona insomma abbastanza umile, che dice non è che ha sbagliato, dice era un mondo un po' diverso quando lui aveva accettato questo ruolo. Quando ha accettato di entrare nel cast di The Good Nurse, sapeva che il ruolo sarebbe stato complicato, che è quello appunto di Charlie Cullen, un serial killer che appunto era un infermiere. Nel rigoroso thriller di Tobias Lindholm, in programmazione su Netflix e presentato in anteprima al Festival di Toronto, vede la partecipazione di Jessica Chastain nel ruolo di una collega e poi accusatrice di Charlie. Redmayne è di una dolcezza e di un'intensità disarmanti nella sua solitudine e poi in una scena finale strabiliante, assolutamente spaventoso. Non vorrei che si facesse, no, poi la fine di Dahmer, che sollevato delle polemiche, no, la produzione di Netflix della storia di Jeffrey Dahmer, perché sembra che la gente si sia un po' troppo non so come dire, si sia un po' troppo immedesimata in questo personaggio così controverso e nelle sue difficoltà, nella sua infanzia, dimenticandoci un attimo che se c'è qualcuno, no, con cui vale la pena di empatizzare sono tutti i poveri parenti, le povere vittime, no, di questo mostro. C'è stato un po' di panico sull'internet, ho visto, perché ogni volta poi che si torna a parlare di un serial killer, quando si tende, no, non dico a romanticizzarlo, però se è interpretato da un attore molto bravo che magari ha fatto delle altre parti in cui è molto figo, e adesso scusate mi sfugge il nome, ma è quell'attore che fa tutti gli American Horror Story di Ryan Murphy, per intenderci. So che voi avete capito di chi sto parlando, dove la mia memoria non arriva, per fortuna che arrivate voi. E sì, insomma, c'è stata questa polemica, no? E non vorrei che succedesse la stessa cosa con questo, cioè che nel voler dipingere appunto, no, questo personaggio così complesso, così problematico in tutti i modi, poi si tenda un po' a empatizzare con il mostro e non con le vittime, insomma. Quindi nella visione di questi documentari è diverso, di questi film e serie TV, bisogna sempre mantenere un attimo di lucidità e ricordarci, no, che le vere vittime sono le vittime. Avelizzo, regina del mio cuore, beata nei cieli, dona a noi il frutto quotidiano del tuo seno abbondante, aggiungerei, e molto accogliente. Buonasera Eli. Buonasera.
Qui c'è bisogno di un'Ave Maria a questo punto.
È Lizzo, per me
direi, cioè, di sì.
Io mi inchino molto di più davanti a Lizzo che davanti, no, ai simboli.
Zitta. Io non ho detto niente.
Io sono mi dico che sono blasfema. Non è una mancanza di che per
sei
me
proprio una brutta persona.
È molto più una divinità Lizzo. Dunque, chi c'è? Chi si palesa al di là del vetro temperato?
Con questa vocina.
Con questa vocina super gradevole e questa acconciatura nuova del 2022, perché questo blu è una novità del 2022.
Sì, in realtà ogni anno me li faccio blu d'estate.
Viola?
Sì. Un viola blu. Quest'anno questa volta ho bondato più col blu.
Blu.
Prima facevo una specie di color polo degli anni 90. Sai che c'era quel blu viola tipico nella polo? Vabbè,
devo,
ma sono anziana, ragazzi.
Ma no, ma c'ero negli anni 90, però devo andarla a cercare. E comunque Elisa Morini, benvenuta.
Yeah! Ciao,
benvenuta,
Vale.
Con la cuffia rosa.
E ciao anche ai nostri amici radioascoltatori.
Giusto,
come
giusto.
Mi piace chiamarli.
Esatto.
Con un po' di vintagità.
Esatto, con una camicia jeans tutta glitterata.
Perché mi sento un po' Shania Twain. No?
Sei brava, sei un po' country. Vero? Sei pronta per una quadriglia.
Sì.
Al corso di...
Un po' di line dance.
Sai che è andato? Ti ricordi che andava un sacco di moda a un certo punto? Io avevo un sacco di amiche che andavano a fare la quadriglia. Ma tipo...
Bellissimo. Guarda che è una delle cose che voglio fare.
Sì, sì.
È una delle cose che vorrei fare, ma un po' mi vergogno poi andarci da sola, quindi...
Bah, sbagliato.
Lo so, però devo uscire da un sacco di zone di comfort. Mi
ci
hanno
lavoriamo.
Sbattuto fuori dalla mia zona di comfort e adesso devo
una
capire
zona di
quella.
Comfort alla volta.
Esatto.
Ok, ok. Però sì, mi ricordo di queste mie amiche che avevano cominciato a fare questi corsi.
Bellissimo.
Deve essere carino.
Poi sai che io ho suonato anche country.
No, questa mi mancava.
In un gruppo acustico abbiamo suonato anche in una piazza con un gruppo di line dance mentre noi suonavamo in acustico.
Ma come...
Johnny Cash.
Ma scusa, tu che fai compagnia. Tutta quella purista del rock in un certo modo.
No, ma la musica bella è bella, quindi tutto quello che è dal rock e il metal in poi a me piace tutto.
Okay,
il blues,
okay.
Il country, eccetera, okay. Eccetera.
Bene, Eleli è con noi per la rubrica dei libri spettinati. Come ogni martedì dalla settimana scorsa abbiamo reinaugurato questo spazio del durante la settimana. La potete trovare sui social come la.spettinata, sia su Instagram che su Facebook.
No, ci sono anche
non
più
neanche io non lo...
Sono troppo boomer per me Facebook.
Un po' sì. Anche se Instagram sta prendendo delle tinte un po' boomerosette.
Eh beh, certo, si stanno spostando
lì. Si stanno
lì.
Spostando.
Poi adesso anche un po' su TikTok, perché abbiamo visto certi politici
già,
riesumati.
Già. Quando, esatto, quando i giovani pensavano di essersi liberati dei veci, ai veci hanno detto, ah sì, adesso veniamo su Instagram
noi.
E su TikTok. Perché i boomer sono come il prezzemolo.
Non ce la fanno a capire le regole di buona creanza.
Hanno colonizzato, invaso, consumato e tutto. E adesso anche sì. I social. Bentornati, eccoci. Noi presentissime a noi stesse, vabbè, non sempre, però presenti per manie di protagonismo. Stasera, appunto, martedì di 11 ottobre e in studios, in the studios, con noi è Elisa Morini, a.k.a. La Spettinata, a.k.a. Bookstagrammer, a.k.a. Social Media Manager, e che ogni tanto ti reintroduco
sì,
per
sì,
chi
no,
non ti...
Sì, stavo capendo cosa voleva dire, a.k.a.
Ah, a.k.a.
è H.
Sì.
Ok, ragazzi.
Sì, 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 also known as...
Ecco,
ok,
quello.
Scusate. Bookstagrammer, Bookswitch, raga, l'unico modo per...
Libro-terapeuta umanistica.
È vero, recentemente certificata, autorizzata, quindi mi raccomando, se volete capire il range incredibile di servizi, di competenze di questa donna che è piena di risorse, potete farlo andando a cercare il suo Instagram, dove poi ci sarà tutti i link alle cose che fa, lo spiegone, eccetera.
E soprattutto magari riuscite a aiutare me a capire cosa fare della mia vita.
Ma perché ci siamo dette ormai tempo fa che limitarsi a una sola attività
è vero, perché
è riduttivo.
Poi noi ma no, oggi non riesco a parlare.
Guarda che tu mi hai aperto un mondo così ormai 2 anni fa.
Sì,
forse.
Sulla multipotenzialità.
Mi hai aperto proprio un...
Io ancora faccio fatica. Ho capito.
Pensa che io invece da quella volta e qualche lettura, pensa che è strano, ogni volta che mi tedio e mi vengono le vocine nella mia testa e dicono però cos'è che fai veramente? Parliamo appunto, scusate, per chi non si ricordasse, perché effettivamente sono passati 2 anni, parlavamo della multipotenzialità, vi ho portato un libro che era di una...
Emily Wapnick.
Grande, che memoria, che spiegava proprio questa cosa, cioè che nella nostra società, come sempre, ci hanno portato a credere delle cose non vere, guarda un po'. Grande. Una di queste... che bisogna raggiungere l'eccellenza necessariamente in un ambito, cioè quindi...
E soprattutto che lo persegui da finché sei piccolo.
Certo, e tu da piccolo
quindi fai
dici...
anche tutto un percorso scolastico che sai già a 12 anni cosa
che
vuoi
cosa
diventare
vuoi essere.
E puoi fare solo quello.
Solo quello.
Cioè non puoi uscire dal binario.
Brava, che è inevitabile. Pensate quante persone tra l'altro crollano psicologicamente, fisicamente sotto al peso di questa cosa qua.
Sì.
Geni magari, incredibili professionisti, superstar del loro ambito,
ma molto infelici.
Se senti le storie, ce ne sono tantissime, no? E da quella volta è stato un po' come un amuleto che si è installato nel mio cervello. Io tutte le volte che, e ce ne sono parecchie, dico: ah sì, però fai questo e fai quello.
Perché
vai lì,
nel caos ti dà un ordine, ti fa capire
e me lo cataloga.
Che comunque non è niente di strano.
Esatto.
Ci sono persone come noi
me lo cataloga.
Che saranno sempre a ricercare cose, e quando si specializzano, diventano super bravi a fare una cosa, gli viene già voglia di farne un'altra.
Esatto.
Totalmente differente.
Totalmente, sì sì, non ne deve necessariamente
questo
avere a che fare.
Questo agli occhi della società ci fa essere un po' superficiali a volte, oppure troppo dispersivi. Come se non fossimo persone che non riescono a concentrarsi su un'unica cosa per seguirla, ma è anche vero che le persone sono sfaccettate. A me piace il ricamo e suono punk.
Per
cioè,
dire, per dire, esatto. Quindi mi aveva un po' dato questo, non so, questo timbrino di ah ok, sta succedendo questo che ha un nome. Come succede in terapia quando ti dicono guarda che quello che sta succedendo ha un nome, tu dici ah ma allora
Fico.
Non sono solo io,
certo.
Quella abominio.
Che poi anche nella multipotenzialità c'è, cioè la multipotenzialità orizzontale
ah.
Che purtroppo è la mia, e la multipotenzialità verticale che è forse un po' più performante.
Perché orizzontale è quando
hai
proprio
tanti interessi
ti spalmi
insieme,
su, ok, contemporaneamente.
E quindi prendi un po' qua, un po' là, e fondamentalmente approfondisci bene, ma non tutto come vorresti. Perché
okay.
Intanto ti si creano delle altre necessità, e tutte divergenti, tra
perfetto.
L'altro. Invece il multipotenziale verticale è un po' più avvantaggiato perché
ti
esperienza una cosa
okay.
Fino al top, poi l'accantona e ne trova un'altra.
Sì, suppongo che sempre in un'ottica di una vita a favore del consumismo e del capitalismo e della produttività, quello verticale sia più funzionale.
Ma io li invidio, perché nel momento in cui lo sanno che la loro natura è portata a far così, loro sono molto più realizzati rispetto a noi.
Certo.
Multipotenziali orizzontali, che siamo come sempre la GIF di...
Qual è?
Di John Travolta
in
Pulp Fiction, che si guarda intorno con il trencio sul braccio, che dice perché noi siamo così, cioè io mi sento molto
meravigliosa. Dunque, a proposito di multifunzionalità, lei può fare qualsiasi cosa, per me può venire qua e parlare anche di fiori. Inizialmente appunto il progetto era parlare di libri, ma se tu oggi avessi, che ne so, vuoi parlare?
Un libro, però stranamente oggi stranamente ho un libro.
Ok. No, in realtà
è un concetto molto bello.
Ho barato, esatto, visto le storie. Allora, facciamo così. Non dirci tutto, dici o il titolo del libro e poi spieghiamo dopo, o se vuoi dici
l'argomento.
Sì, il tema, e ascoltiamo una canzone e poi torniamo.
Parleremo di felicità.
Vera
felicità. Che cosa c'entra la felicità? Punto di domanda.
Con tutto.
Una parola e quattro storie.
Ok. Elisa con Jovanotti, palla al centro, 18:53 minuti. Abbiamo giusto il tempo di introdurre bene l'argomento, settare le basi del libro, per poi nella seconda ora insieme entrare nel profondo, nello specifico. Già un incipit mm-hmm. interessante, quello di cosa c'entra la felicità, perché verrebbe da dire con cosa, con la vita.
È un piccolo saggio di Marco Balzano che è molto conosciuto come romanziere, quello
okay.
che ha scritto anche quel libro, io ovviamente non mi ricordo il titolo, da cui è stata tratta la serie Netflix Cuarón.
Ok.
Quella del campanile che viene fuori dal lago in Val, qui in Italia.
Ma come mai non ne so nulla? Che io voglio dire, è vero, di libri so un cazzo, però.
Cuarón.
Aspetta, Marco?
Balzano. Resta qua.
Resto qui,
sì. Mm-hmm. È un romanzo da cui è stato tratto questa serie. Okay. Comunque lui è romanziere.
Sì.
Ma Cuarón. Scrive anche dei saggi molto interessanti, tra cui questo. Che mi ha inviato Feltrinelli, uh-huh. Ci tengo a dire che ne parlo perché l'ho letto e mi è piaciuto, non perché me l'ha inviato, cioè non siamo pagati.
No,
se volessero volentieri, ma no, lo facciamo per passione.
Per passione.
In questo saggio si chiede che cosa c'entra la felicità, partendo dall'etimologia della parola.
Certo.
Quindi lo studio della parola. Parte da un concetto di Kant che dice: nessuno mi può costringere a essere felice a modo suo.
Ok, giusto.
Io credo che la felicità per ognuno è un modo diverso.
A voglia.
E fa un excursus di 100 pagine dove prende 4 civiltà diverse, quella greca, quella latina, quella ebraica e quella inglese, col termine happiness.
Sì.
E racconta di come il termine sia cambiato anche nel significato e nell'idea che veicolava a seconda della lingua e della cultura a cui si riferisce.
Ok.
Lui vuol fare questo discorso per cercare di capire effettivamente, intanto, che la felicità è un concetto diverso culturalmente per tutte queste culture,
certo,
mi devo ripetere.
Certo.
E partendo però dall'etimologia della parola.
Molto figo. Perché lui è un romanziere,
ma anche fa questi saggi.
Accademico a questo punto, perché fa la ricerca etimologica delle...
Sì, diciamo, lui si è confrontato, non è niente di accademico nel senso da studiare all'università. È un libro comunque divulgativo. Infatti lui dice, i significati nel tempo possono cambiare. La lingua è un corpo vivo e funziona così.
Uh-huh, uh-huh.
E infatti dice che le immagini originarie che indicano la felicità nelle lingue che conosco o che da un punto di vista culturale mi sono più vicine, con la loro tridimensionalità e il loro sapore, forse potevano aiutarmi a capire meglio e a slacciarmi dalla ragnatela in cui si era impigliato. Perché parte dall'idea di felicità come possesso del nuovo iPhone.
È giusto.
E lui vede il suo amico che tutti che si comprano gli iPhone nuovi, questo suo amico che non ne voleva sapere di smartphone, finché a un certo punto nel giro di un anno compra l'ultimo smartphone, l'iPhone che costa milioni, molto più bello del suo. E quindi gli dice, adesso sei felice? E il suo amico gli dice, cosa c'entra la felicità? E lui gli dice, sbaglio o era un tuo desiderio? E lui ha detto, lo volevo perché ce lo avevano tutti.
Oh signore, ok.
E quindi da lì ripensa questo scambio di battute col suo amico mentre in macchina che guida.
Sì.
E comincia a cercare di capire come noi abbiamo veicolato nella nostra cultura il concetto di felicità, il concetto di possesso di beni materiali. E allora si fa tutto un excursus da cosa vuol dire dall'eudaimonia greca in poi, come è cambiato questo concetto.
Eli, come sempre... porti dei libri che sono fighissimi e azzeccatissimi.
Sono molto contenta perché è di 100 pagine, io l'ho letto in un paio d'ore ieri pomeriggio, molto divulgativo.
Sì.
Ho avuto un po' di problemi perché io, non conoscendo il greco,
però
lui cerca di metterlo molto fruibile.
Ok.
Quindi
sì,
è alla portata di tutti, perché comunque l'ha edito Feltrinelli, lo trovate appena adesso in uscita. Nelle librerie, quindi è per tutti questo
sì,
libro.
Sì, no, cioè non credo che un libro di 100 pagine la parte del greco
no,
si
assolutamente,
vada
non è una roba che studiano all'università.
Capito. Bella però, e effettivamente nelle mie varie riflessioni non ti nego che questo sistema in cui esistiamo, perché noi, sai, ci possiamo fare poco, nel senso, è vero che le nostre azioni contano, è vero che ne so, per esempio, il nostro voto conta, è vero che le nostre scelte quotidiane contano, ma opporsi, cioè, come è radicato anche nel concetto di felicità, prima scherzando dicevo, no, in questa realtà consumista, capitalista, noi non è che possiamo esimerci, cioè, a meno che davvero tu non faccia una scelta di vita...
un po' eremitica.
Però io la prima cosa che penso è Into the Wild, lui che muore mangiando una bacca avvelenata.
Ma io l'ho visto una volta quel film, io non lo guarderò mai più perché è bellissimo, ma un'ansia incredibile.
Hai capito? Cioè io se penso, ok, faccio la scelta che mi porta fuori dalle dinamiche, no, della società, che per forza sono consumistiche, eccetera, eccetera. Però poi lui si trova in un pullman,
tipo nello scuola bus.
Sì, brava, abbandonato, che non si ricorda se può mangiare quella bacca o no. E ti saluto Rosina, scusate se...
Quando decide di tornare indietro.
Quando decide di tornare indietro, è vero, cosa hai detto?
Perché lui scopre Tolstoi che dice, non mi ricordo in che libro, che la felicità è tale solo se è condivisa. E quindi lui decide di tornare alla civiltà, ma muore.
Capito, amici, la morale di questo lì.
Tra l'altro viene citato anche qua Tolstoi con Anna Karenina, perché dice che le famiglie felici sono felici tutti uguali e le famiglie infelici sono infelici a modo proprio.
Che bello, è vero.
Una roba del genere all'incipit, sì, adesso sì, non sì, me lo ricordo bene.
Quindi, esatto, la riflessione del signor Balzano è una riflessione molto attuale e direi molto umana soprattutto, sì, no? Bene, brava, ci piace. Andiamo nel nostro solito break, quello delle 19, ma quando torniamo, amici, mi raccomando, tornate, rimanete con noi perché andiamo a esplorare ancora più a fondo il libro che ci ha portato la Eli, ma anche proprio andiamo a esplorare proprio i nostri voli pindarici mentali sul tema della felicità, che è un po' complesso. Voi segnate,
è proprio l'ora giusta per l'ora... parlare di questo concetto.
L'avevamo nominata e lei si è palesata.
E adesso mi hai creato il bisogno di avere lo spolverino leopardato col cappuccio.
Tutto l'outfit, le valigie, lo stivale.
Il tacco. Sì, tutto... Lei è veramente bella.
Lei tanta roba. Parliamo ovviamente di la signora Shania Twain, che nel 1997 arrivava anche a noi, perché in realtà lei in quel dell'America, in quel del mondo country, aveva già dei trascorsi.
Sì, poi famosa, ho visto dei suoi concerti a riempire gli stadi. Là.
Per loro là di più, perché per noi certo, ha avuto due o tre singoli importanti, sì, qua in Europa. Fatto. Invece in America, in questa cultura del country che diventa pop, lei era proprio...
Ma sai, un po' come Kitty Urban, il marito di Nicole Kidman,
sì,
oppure
sì,
Billy Ray Cyrus, che
brava,
tutti lo conoscono come il papà di Anna Montana.
Invece...
In realtà io ho dei suoi CD di quando girava col mallet e la coda,
sì, esatto,
del 94.
Esatto. Esatto, guarda, una parte non mi manca, ecco, diciamo che si sia così, no, radicata questa cultura in Italia del country che diventa pop, però capisco che giustamente ha il suo bacino d'utenza, sì, e te piace, abbiamo scoperto una nuova sfaccettatura della Eli che prima non conoscevamo.
Sono stanca solo io ogni tanto quando scopro di avere queste cose, mi stanco, dico no, un'altra, basta.
Basta,
vi prego.
Lei è la nostra Elisa Morini, io sono fiducia Tridente, a.k.a. la vostra Valentina Tridente, questa è Mania di Protagonismo, siamo nella nostra seconda ora insieme di oggi, martedì 11 ottobre, alle 19 appunto ai 14, e abbiamo introdotto precedentemente quello che era poi il tema del libro che ci ha portato la Eli per i libri spettinati, ovvero cosa c'entra la felicità.
Cosa c'entra la felicità?
Quindi, nato da una domanda posta
da un suo amico, sì, quando compra l'ultimo iPhone.
Brava. E tutto questo per far, se non eravate con noi prima, male, perché appunto riflette questo scrittore su come nella nostra cultura, e su questo mi sento di condividere al 150.000% ed essere proprio io in prima persona vittimissima di questo fenomeno, si pensa spesso, si associa anche senza fare mente locale, la felicità al possesso, la ricchezza, sì, i soldi, le case,
una situazione sentimentale di un certo tipo.
Esatto.
In realtà lui vuol fare un excursus molto leggero, andando a scaldagliare nelle culture antiche,
sì,
come è cambiato il concetto di felicità. Quindi che è un concetto comunque molto personale.
Certo.
Infatti lui dice che la felicità, e leggo pezzi perché lui lo spiega meglio di me, non è superfluo ribadirlo, è una parola di cristallo che splende di luce diversa a seconda dell'angolazione da cui la guardiamo e dalla distanza da cui la ammiriamo. È forse la parola più soggettiva del vocabolario. Lui dice che però Agostino di Ippona ci ricorda che su una cosa tutti siamo d'accordo, che chiunque vuole essere felice. Ma siccome la felicità è una ricerca personale e non un percorso omologato, concetto molto importante anche questo,
sì,
nella società in cui siamo, non riusciamo mai a identificarla definitivamente, né a impastarla con gli stessi ingredienti.
Certo.
È per questo che lui fa questo excursus partendo dalle parole.
Sì.
Perché studiando l'etimologia, scandagliando in profondità la lingua, riusciamo a capire e avere un punto di vista critico, perché le parole spesso vengono presentate con dei significati alterati.
Chiaro, chiaro. Così lui trova un riferimento, cioè un punto di partenza,
sì,
su cui
vuol
fare
una riflessione di come il concetto della filosofia è cambiato nei secoli a seconda della cultura, e partendo proprio dalle parole, perché le parole sono il risultato finale della cultura che le ha create.
Indubbiamente, quelli che si oppongono con, con fermezza, no? Con ostilità al cambiamento della lingua, ahimè, sono un po'... so come dire, cioè è un'illusione quella di poter fermare il cambiamento della lingua, perché la lingua va sempre a rispecchiare quella che è la vita, le culture, no?
E l'evoluzione anche dell'uomo. Infatti dice che le storie che racconto in questo libro, che poi sono i quattro capitoli con cui è divisa, sì, le quattro civiltà, presentano concezioni della felicità che variano da popolo a popolo, da lingua a lingua, e ciascuno di loro mostra in maniera peculiare di poterla raggiungere, e tutti in modi diversi.
Ok, ok, quindi già semplicemente, esatto, scusate, la prospettiva che intanto non sia un binario unico
e omologato,
e che però paradossalmente per ognuna di queste culture o questi momenti storici o queste lingue sia un binario omologato. Questo
sì, perché ogni filosofo, possiamo dire così, sì, di ogni epoca dava la sua ricetta di come doveva essere la felicità. Infatti, per esempio, in greco ci sono vari termini per indicare la felicità, che poi a ben vedere vanno a dire altre cose, però molto bello è il concetto del daimon, quello che teorizza Socrate. Il daimon noi lo concepiamo un po' come demone, perché abbiamo degli strascichi cristiani che poi ha cambiato il concetto di daimon come diabolus.
Sì.
In realtà il daimon è il nostro demone interiore, come il nostro genio interiore. Tanto che la felicità viene detta, in una delle sue accezioni, eudaimonia, che sarebbe la bontà del demone.
Ah.
E quindi è un concetto forgiato intorno al VI secolo avanti Cristo, e che più che altro, più che felicità, è la fioritura, cioè questo tuo genio interiore che
riesce,
ti aiuta a esprimere al meglio quelli che sono i tuoi talenti. E quindi è un percorso di vita che tu fai tutta la vita.
Sì.
Per arrivare a esprimere meglio te stesso.
Bellissimo. Guardate soltanto cioè, come, se uno appunto non ha studiato e non è andato a leggere e non gli è capitato di, come per noi, che significato ha per noi la parola demone?
Sì,
per tutti i suoi attributi.
Ma lo studio dell'etimologia delle parole è bellissimo.
È bellissimo, sì.
Bellissimo.
Sì, bisognerebbe avere un'altra vita con dell'altro tempo per studiare anche quello.
Beh, sì, certo.
E capire,
certo,
esatto, da dove, perché ti dice molto da dove veniamo, come si è evoluta la nostra cultura, eccetera. Noi intanto rimaniamo qua sui greci, che tra l'altro sono da sempre un po' i miei prefe.
Ah, bene.
Che
allora,
dicono,
dopo continuiamo col Socrate.
Esatto, esatto. Off del 2002. Cosa stavi facendo lì tu nel 2002 così? Io finivo il liceo.
Io ero già all'università abbondantemente.
2002. Sì, io ho proprio fatto la maturità, ricorderò sempre. Luglio del 2002 con un caldo torrido. E tu eri già all'università, studiavi
un bel
storia.
Po', storia moderna.
Storia moderna, vero?
Ah, ma io ho dato la maturità ancora quando c'era quella vecchia con due materie.
Eh sì, beh, tra l'altro guarda che anch'io ero, forse non dico i primi, però...
Sì, perché l'ultima del vecchissima è stata quella della batteria del 79, poi chi è nato dall'80 in poi l'ha fatta con tutte le materie, la tesina, eccetera.
Tutto l'ambaradan, esatto. E ce la menavano tantissimo, l'abbiamo fatta la maturità con un carico emotivo, psicologico, che manco veramente l'odissea, per scoprire poi che la maturità...
Sì, ti rovinano, ti fanno venire un'ansia incredibile per un esame che non serve.
A niente, non ditelo alle vostre mamme.
Non serve a niente, non preoccupatevi.
Esatto, non ditelo, però i vostri genitori che ve l'abbiamo detto.
tanto nella vita farete dell'altro.
Probabile. Cioè, vabbè,
e poi quel voto lì non serve a niente, diciamolo.
Forse serve accademico se vuoi fare un percorso.
Ma io spero che a 18 anni adesso non siano lì a dire devo prendere questo perché devo diventare il primario.
Invece.
Ma vivetevi la vita.
Invece. Vabbè, comunque.
Poi finite come me alla fine.
E me, perché io poi sì, quindi... ho fatto maturità, sono università, ma ho fatto tutt'altro. Cioè mi è servito...
Anch'io ho fatto tutt'altro rispetto a quello che ho studiato alle superiori. E faccio un altro lavoro ancora.
Ne ho fatti diversi.
Nel frattempo ne ho fatti diversi, perché in 20 anni di lavoro...
Quindi non fatevi angosciare dalle varie minacce.
Cioè siate bravi, curiosi, studiate per voi stessi, perché è bello.
Esatto.
Ma i voti, insomma.
Sì, diciamo che il sistema dei voti andrebbe un pochino rivisto.
Un po' tutta la scuola, qui apriremo una parentesi.
Troppo impegnativa. E siamo qui invece per parlare... autorevolmente Leli, io ascolto e imparo di libri, siamo rimasti appunto, il libro è Cosa c'entra la felicità del buon Marco Balzano,
sì.
E la sua riflessione su effettivamente cos'è, come la viviamo e a livello etimologico
come le parole rispettano le culture, per
esatto.
Ogni cultura è diverso come si arriva alla felicità, quindi se per i greci è legata al daimon, cioè il nostro demone interiore,
che non è
in
cattivo,
senso buono,
che, non è esatto.
Che è quello che ci fa rifiorire o fiorire,
certo.
Quindi un concetto come una specie di percorso che tu hai nella vita, uh-huh. Che devi sempre perseguire, quindi la felicità è un po' come dire... La felicità è nel viaggio e non nella meta.
Certo, ecco. Che cosa che fa incazzare parecchie persone, però sì, in parte è così.
Però è quello fondamentalmente. E poi parla, dice, nel Fedro di Platone si legge che Socrate dedica tutta la sua esistenza a questa missione.
Ok.
Che missione è? Quella che noi troviamo con la famosa frase, conosci te stesso.
Nozze teuton.
Sei brava.
Sei l'unica cosa che so di greco perché amo follemente Socrate, però prego.
E infatti dice che c'è nel tempio di Apollo a Delfi e che quindi c'è questa conosci te stesso. Uh-huh, quindi ognuno uh-huh. Come lui avrebbe il dovere di capire chi vuole essere. È bellissima,
è bellissima
questa cosa,
è bellissima.
Una potenza sì, esagerata sì, secondo sì. Me. E quindi dice che poi perché non si acquisisce.
Acquisisce
mai una volta per certo. Tutte, ma la sua ricerca occupa l'intera esistenza. Poi insomma nel greco ci sono altri termini,
certo, certo.
Che insomma non stiamo qui tutti a sviscerarli,
no,
però
no.
È bellissimo. E poi passa al mondo latino,
perfetto, che vediamo subito dopo una canzone bellissima, cioè ripresa da Cesare Cremonini, una canzone di Lucio Dalla, che già era commovente quella di Lucio Dalla, ripresa da quel bravo e buono cantautore nostro bolognese, e ancora più emozionante. Stella di mare, versione 2022 di Cesare Cremonini, che con paesano di Lucio Dalla l'ha voluto omaggiare, no? Rifacendo uno dei suoi brani.
Gli è venuta da Dio.
È vero che è venuta.
È bellissima. È detta da me che...
Guarda, non è il mio genere, neanche il mio. Secondo me certe cose non andrebbero... Cioè,
ha tenuto lo spirito giusto,
esatto,
secondo me.
Esatto.
Non l'ha snaturata.
Ha fatto un bel lavoro. Bravo Cesare. Almeno, se ci stai ascoltando, Cesare, a me a Leli
probabile.
A me a Leli piace. Non so, aspetta, chi è che diceva sempre che
ci piace anche un po' Cesare, un po'.
Cesare. Ci piace tantissimo.
Non come cantante, cioè proprio...
Come uomo,
sì.
Possiamo dirlo. In più, se ti va Cesare, possiamo parlare di musica quando vuoi.
Tanto ama i Queen come me.
È vero,
insomma...
lui ha il tatuaggio di Freddie Mercury, sì. Sì, me lo ricordo. Pensa a ste cavolate da adolescenti. Quando appunto uscirono gli Una Pop, io dicevo, il pop che schifo, perché ascoltavo i Doors, Nirvana, quella roba lì, era ancora, no? Però il fatto che lui avesse questo tatuaggio di Freddie Mercury, ho detto, va bene.
Qualche punto va su.
Va bene. E dopo poi nel tempo ho imparato ad amarlo e credo che davvero sia uno dei nostri cantautori più bravi, Cesare Cremonini. Comunque, chissà lui cosa pensa della felicità. Chissà se lo chiedi a Cesare cosa dice.
Secondo me ci avrebbe tutto un mondo da esprimere su questo concetto.
Un artista, sai, in teoria poi l'artista...
E poi intelligente. Lui è un artista intelligente,
molto,
tra l'altro.
Molto,
quindi...
Sempre ha avuto... Cioè, quando ho sentito qualche intervista e ha espresso qualche suo pensiero, sempre pensato, sì, ok, non ci sono i barattoli di latta che
cocciano,
che rotolano nel deserto del Far West dentro, sì, la testa, no, di questa persona. E abbiamo visto i greci, stavamo, sì, passando ai latini, sì, sono curiosa, perché i latini sono...
Allora, performanti. I romani sono performanti.
I romani,
no?
Allora, i romani sono più cacciottari dei greci, lo sai.
Sì, cioè, e poi gli piace la ricchezza, l'abbondanza, cioè la cosa, sono materialoni i latini.
Molto, gli piace mangiare, sì, e panem e circensem, eccetera, eccetera. I greci erano più filosofi, i romani hanno detto... conquistiamo, costruiamo
e andiamo avanti.
E andiamo avanti. Quindi chissà per loro, no, la felicità, com'è la felicità?
La felicitas.
Felicitas.
Ha a che fare con la fortunas. Ah. No, non si dice fortunas, la fortunas.
Fortuna. Che però
la fortuna.
Non, che però non è la nostra fortuna.
Non è la nostra fortuna. Allora, intanto il concetto di felicità latina ha a che fare con l'abbondanza e la fortuna. Quindi,
e vai,
la cosa più certa per un romano è che la prima, cioè l'abbondanza, è figlia della fortuna.
Ah.
E senza questa non ci sarebbe l'abbondanza. Quindi c'è sempre questo concetto legato alla dea Felicitas, che è raffigurata col cesto di frutti, la cornucoppia, l'abbondanza, il seno abbondante,
certo,
il latte materno, che era, sì, il primo, sì, alimento. Quindi una cosa molto terrena, molto
materiale,
molto materiale,
sì,
no?
Sì,
legato,
sì,
appunto non tanto al concetto conosci te stesso, quindi a tanta filosofia, ma robe comunque con l'abbondanza concreta. E anche perché la fortuna è quella che poi premia i forti e aiuta gli audaci. Fortis fortuna adiuvat.
Eh sì, ma ascolta, la fortuna però non è come per noi il culo.
No.
O sì, non mi ricordo, ho questo vago sentore delle superiori.
Allora, qui dice che la felicità è un seme che cresce e poi diventa frutto.
No, non la questa,
scusa,
è la felicità.
Scusa, sì, sì, no, è che mi non me lo sono segnato.
Perché secondo me la fortuna dei romani è più tipo,
cioè c'è scritto,
è più tipo
il
fato, o sbaglio?
C'è il concetto di fato, effettivamente affronta anche quello, ma non lo trovo.
Vabbè, non c'è problema. Torniamo a felicità.
Vabbè. Comunque poi ci sono vari termini.
Sì.
Tra cui, per esempio, anche contentus.
Ok.
Che è il nostro contento. Che è colui che si fa bastare ciò che possiede.
Ah, da, okay, lì a contentarsi.
Quindi non è il felice, che è quello che ricerca il pagamento totalizzante, ma piuttosto una persona che tenta di tenere assieme, quindi cum tineo, tenersi con,
ok,
contineo, non lo so ragazzi, non so,
contineo,
latino.
Contineo,
ok. E questo, il contento è colui che riesce ad apprezzare, a dare un prezzo, a dare un valore a quello che ha, e ci riesce non desiderando, quindi de fuori
e
sidus
dentro,
stella,
okay,
quindi non cerca la stella al di fuori, quindi desidera qualcosa che non ha, ma considerando. Quindi guardando la stella che ha già cum sé.
Ok. Direi, mi sento...
E da qui poi la filosofia di Seneca.
Brava, no? Mi sento di dire forse questa romana, latina romana, quella più vicina alla nostra,
quella
di
più
oggi,
concreta fondamentalmente.
Sì, no, poi me, però come visione del... bene,
è più
materiale,
vicina a quella nostra, di quelli un po' più illuminati, perché finché la felicità per noi è l'ultimo iPhone.
Eh no, però loro ce l'hanno anche loro, quella della materialità, dell'abbondanza.
Sì, però a un certo punto tu apprezzi quello che hai, quindi non desideri, quindi non cerchi la stella al di fuori di te, ma apprezzi e tieni la stella che hai già dentro di te.
Quindi parte da un concetto di felicità, si attribuisce all'abbondanza materiale di quello che si ha e si riesce a ottenere, insomma, ad avere a livello proprio pratico, ma si evolve o comunque contiene anche il concetto di accontentarsi, che dicevi tu prima, da contentezza, quindi
esatto,
farsi, cioè essere anche felici di quello.
Poi
che
qualche prof di latino e greco ci può smentire,
sì,
darci delle palate, ci scriva, perché ci sta che effettivamente,
sì,
stiamo prendendo,
sì,
la deriva.
Sì, esatto, scriveteci, sgridateci se volete. Io avevo la mia prof di latino, era la signora la prof Viarda Fusoni, chissà
Viarda.
Se Viarda Fusoni, i primi due anni, poi la Chiara Ughetti, che però ci ha fatto latino da un punto di vista letterario e non etimologico, diciamo letterale, grammaticale. Quindi se volete scrivere cazziarmi, profs, io
potete
sono qui, 333-964-9949, c'è la pubblicità, ma poi torniamo a metterci così al pubblico ludibrio.
Sì, molto, devo dire che qua abbiamo alzato l'asticella, ma anche ci siamo scoperte molto.
Però mi piace. So 19:46 minuti, Lenny Kravitz dal 1999 con American Woman. 102.104 le nostre frequenze FM, ma anche disponibili per lo streaming su www.radioparma.it. Io in compagnia, come da la settimana scorsa, adesso per tutti i martedì e per sempre. Sappi che...
Tumulatemi qua. Voglio morire tumulata qui.
Scusa, non me l'aspettavo. Ok.
Questa mia verve che ogni tanto salta fuori un po' a massa.
Adoro. E l'Elisa Morini, che come sue ultime volontà, adesso sappiatelo, che verrà tubulata qui.
Sotto al tavolo qua dove sono, così che mi vedano in balsamo. Sai come nelle teche dei santi, nelle chiese?
Ci
uguale.
Sta. Oppure sì, esatto, mettiamo, non lo so... una paginetta di un libro, la bronziamo e la mettiamo...
Mi mettete in mano un libro come Eleonora d'Aquitania, il cui sarcofago in marmo è stato fatto con un libro in mano.
Ah, cioè, e poi però, esatto, poi il sarcofago dobbiamo tenerlo qua.
Beh certo, sotto il tavolo ha eterna visione.
Già che non abbiamo molto spazio, ecco.
Io sotto il tavolo per il lungo ci sto qua.
Hai ragione, sì esatto. Non occupi,
è lungo il tavolo.
Non occupi tanto spazio, no. Effettivamente. E oggi tema complesso, ma divulgato in maniera semplice e però anche che dà... No,
due spunti in
due
più,
spunti
perché
di riflessione.
Ci piace anche un po' elevarci, no?
Esatto. Dal saggio di
Marco Balzano,
che normalmente romanzista, romanziere,
sì.
E scopro appunto di questa serie TV che almeno proverò a vedere, perché comunque risale a
un paio d'anni fa, forse.
È giugno 2020 la recensione, quindi pandemia sparata. Mm-hmm. Chissà perché mi ha bypassato così.
Perché avevamo troppi input. In
sì,
pandemia.
C'era un botto di roba. Però, esatto, oggi invece in veste di saggista nel libro che ci ha portato Leli, ovvero Cosa c'entra la felicità. Abbiamo visto i greci, abbiamo visto i romani, con due prospettive diverse obiettivamente, no? Rispetto a cosa è. Giusto, sì. Per farci capire che quando ci fissiamo che io per essere felice devo avere il lavoro dei miei sogni, stare con quella persona lì, perdere 20 kg, farmi quell'altra roba là.
Siamo sempre felici quando raggiungeremo delle cose che non abbiamo,
uh-huh.
Poi non è detto che ci arriviamo, e quando ci arriviamo poi scopriamo che abbiamo un'altra cosa, quindi è un continuo.
Vero è che, se dobbiamo fare un discorso pragmatico, viviamo in un contesto socio storico culturale per cui effettivamente due soldini farebbero comodo, ma non tanto. Ti ricordi che lo facevamo quel discorso del vorrei avere di più, guadagnare di più, ma no tipo da milionario, quel tanto da poter dire ok,
posso fare quello che voglio,
posso dedicarmi,
nel senso posso prendere un aereo in più, posso fare una vacanza in più,
esatto.
Posso andare da Feltrinelli e comprare mezzo piano della libreria,
esatto, perché
della biblioteca. Sì, libreria. Mamma oggi.
Perché è uno studio, scusate che adesso non ricordo, ma vero, di un'università anche abbastanza autorevole, aveva dimostrato che sopra una certa percentuale di ricchezza in più non c'era la felicità.
Sì, non è matematico che ci arrivi.
No, anzi, c'era proprio, cambiavano completamente, diciamo, gli assetti mentali, e diventava un gioco di oddio, rischio di perdere tutto. Cioè, noi poveracci, fino a un tot in più, c'era un aumento esponenziale del livello della nostra felicità.
Certo.
Da un tot in più, voi non vedete le mie gesta.
Si sta alzando,
esatto,
la valle.
Non cambiava il grafico della felicità, ma aumentava invece quello dello stress.
Pensa anche a circondarti di gente che non sai se ti circonda perché ti vuole bene o perché giustamente gli paghi le vacanze, perché poi cosa fai? Se tu sei ricco, paghi le vacanze agli altri, perché sennò sei sempre da solo. Cioè, nessuno ha la tua disponibilità economica.
No, esatto, non faccio nomi perché secondo me sta avendo quello che si merita, però io ho lavorato con persone che proprio, parliamo di livelli importanti, no, di ricchezza, no, la persona borghese, benestante, eccetera, e io la sua vita privata non la scambierei con la mia, la sua vita, le persone, diciamo, che ruotano intorno a questa, sì, ma non lo scambierei, ma neanche, c'era una falsità, un'ipocrisia, un opportunismo, era terrificante. E andiamo agli inglesi che mi stanno simpatici, sì, e vediamo loro che sono molto più asciuttini come vivono la felicità.
Allora, per gli inglesi intanto il capitolo si apre con una frase di Kurt Vonnegut, uh-huh, e di un libro che io avevo già portato qui. Quando siete felici, fateci caso.
Ok.
Adesso su Instagram gira quella specie di sticker, posta una foto di quando eri felice e lo sapevi, perché di solito si dice ero felice e non lo sapevo,
col senno di poi.
Invece, certo, la vera felicità è poi rendersi conto in quel momento che eri felice, no? Certo. Anche se è una cosa fuggente.
Certo, molto, sì, poi no, come, proprio come tipologia umana non ci appartiene, cioè siamo incapaci di vivere nel momento, le solite cose.
Allora, gli inglesi chiamano la felicità happiness.
Ok.
Che la sua radice hap proviene addirittura dal norreno, quindi dagli antichi vichinghi, e indica la fortuna.
Okay.
Anche qua ritroviamo la fortuna, sì, intesa come il caso. L'Oxford English Dictionary.
Ah, vedi che il caso.
La fortuna intesa come
l'hai
caso.
L'hai trovato adesso,
sì,
per caso. Esatto.
L'Oxford English Dictionary riporta come significato più antico di hap, successo e prosperità.
Ok.
Per poi definirla la possibilità o la fortuna che cade su una persona. Quindi l'immagine della caduta, no? Una cosa che, cioè, è come il vaso di fiori che ti cade mentre stai andando, no?
Certo.
Quindi non c'è una reale capacità tua, il percorso che i greci volevano, la ricerca continua dello sviluppo del daimon, la fioritura, bla bla bla. Ma qui è una cosa che, insomma, un po' ti capita, no?
Il
quindi
culo.
To happen, cadere, capitare, accadere, è un verbo ampio e generico che si riferisce a tutto ciò che succede.
Okay.
Quindi la felicità è semplicemente qualcosa che accade.
Happiness to happen, la radice è la stessa,
sì,
ok?
Quindi la felicità è qualcosa che accade semplicemente ed emerge subito una vicinanza col destino. Quindi
vedi,
se tu sei destinato alla felicità, arriva.
E non ti devi,
sai, che
troppo
si dice
dannare.
Anche adesso, quello a cui sei destinato ti troverà.
Se sono rose fioriranno.
James Hetfield ha divorziato quest'anno, nello stesso mese più o meno in cui l'ho fatto io, quindi...
Lei lo sta manifestando da un po' questa cosa. La sta,
scusami,
dicendo...
non può essere un caso to happen, è caduto James Hetfield... E anche io.
E dobbiamo adoperarci per creare quei 7 gradi di separazione, per attivare, 6 o 7 erano 6 forse,
6.
Dobbiamo attivare i 6 gradi di separazione che ti separano da lui.
Da James Hetfield, come farò?
Bisogna ragionare, però
devo mettermi in gioco.
Se è vera, quello indubbiamente.
Vedi, sarò felice solo quando sarò sposata con James Hetfield e avrò i suoi soldi.
Avevamo detto che non ci sposavamo più, però,
No, ma in questo caso sì, perché
vero,
per carità,
vero,
voglio dire,
vero,
adesso
vero,
se mi posso sistemare.
È vero.
Amici radioascoltatori, non sto cercando un marito.
No.
Non fatevi avanti.
No, però vogliamo invece attivare, che può essere anche tra di voi, questo primo grado di separazione,
certo,
i 6 gradi che separano Lely da James Hetfield.
Quindi, cari amici, aiutate questa povera spettinata che vorrebbe realizzare uno dei sogni della sua vita.
Magia Chetra con Bubble insieme a Dasap e Salmo, noi siamo in chiusura.
Bello il testo. No. Beh, devo fare l'opinionista io, perché è la mia...
E lascia, opinioniamola.
Il post, dove era il post? Sono rimasta ferma lì. L'unica cosa che ho capito è dove era il post.
Ma te l'ho detto, tu devi avere pazienza, perché vedrai che presto, a breve, tuo figlio, che tu reputi così adorabile, così carino, ti tornerà in casa con il cellulare a palla, con...
Non credo.
Io, dici di no? Non so se fare questa scommessa, tu lo conosci ovviamente meglio di me, però...
Abbiamo avuto dei cedimenti nella sua storia musicale, ma è stato riportato sulla
rientrati.
È come nella prigione di Guantanamo, che gli facciamo sentire i Metallica manetta, uguale.
Uguale. Samu, se vuoi ascoltare, dopo te li mando io. Però, così, una nota finale su questo libro... Lo consiglieresti? Ovviamente sì.
Sì, assolutamente.
A chi lo consiglieresti?
Secondo me va bene un po' a tutti.
Ok.
Cioè, perché questo concetto della ricerca, non la felicità, la ricerca della felicità è una cosa che ci attanaglia tutta la vita. In un modo o nell'altro, però sì. Ognuno deve cercare di essere felice come può, secondo me. E come vuole, che non è la felicità che può andare bene per un altro. Per uno è il posto fisso in banca e per l'altro è fare DJ, quindi benissimo.
Benvenga quello e quell'altro. Marco Balzano, cosa c'entra la felicità?
Editore Feltrinelli.
Feltrinelli, già uscito. Ah no, te l'ha mandato in anteprima?
Me l'hanno mandato, non so se... Se me l'ha mandato esce a breve, entro una settimana, o forse già sugli scaffali.
Bene, quindi tenetelo quindi d'occhio. Se vi interessa fare appunto una lettura facile, veloce, ma appunto riflessiva su questo tema, che voglio dire, se non è umano questo tema della felicità, non so cosa lo sia. Io ti ringrazio, Eli, come sempre.
Grazie, Vale.
Andate a cercare l'Eli sui social come La Spettinata. Ci troviamo martedì prossimo con te.
Yes.
E buon rientro. Ah no, tu hai le prove stasera?
No, stasera no.
Niente prove.
Prossimo martedì.
Amici, noi ci troviamo domani dalle 18 alle 20 con Mani di Protagonismo e Compagni di Branco, quindi Lia Vegani a parlare di cani e canetti. L'articolo invece di lunedì è uscito oggi sulla Gazzetta e si chiama Basta Scuse, quindi se volete leggerlo lo trovate anche online. Vi auguro una buona serata, fate i bravi ma non troppo. Ciao.